25ª domenica del tempo ordinario. Dal libro del profeta Amos, capitolo 8, versetti da 4 a 7. Il Signore mi disse: Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite: Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Con queste parole energiche, con l'energia di Dio che le ha suggerite. Il profeta esprime lo sdegno di Dio a causa dell'ingiustizia che alcuni uomini esercitano su altri, sottomettendoli a sé per interesse e privandoli della dignità e della libertà di creature di Dio. Quello che colpisce è proprio il calcolo che viene escogitato e portato avanti per ottenere il risultato prefisso a proprio vantaggio. C'è molto familiare questo calcolo. Sembra che tutta la nostra società in fondo sia fondata su questo. Si parla qui di sostanze essenziali per la vita, come il grano, di cui si torna a parlare proprio nella situazione di scompenso in cui ci troviamo oggi per la guerra in corso e di cui dovremmo ricordare che si tratta di un elemento essenziale per la sopravvivenza di tanti popoli poveri, il grano. Ma le radici di ogni guerra e di ogni ingiustizia sono da sempre nell'egoismo e nell'ingiustizia che ne è il frutto. La radice è l'egoismo. Ogni ingiustizia nasce dal cuore di Caino, che non è quello di un uomo più cattivo degli altri, ma di un uomo come i tanti di ieri e di oggi, che vede nel proprio fratello un ostacolo da abbattere oppure un'occasione per soddisfare il proprio istinto di possesso. Ed ecco la risposta di Dio sempre per bocca del profeta. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Fa impressione questa parola. È come dire che l'uomo che opera l'ingiustizia nei confronti dei fratelli ha il potere di ferire la memoria di Dio, di produrre in essa una ferita sempre aperta. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera a Timoteo, nel capitolo 2, versetti da 1 a 8. Ascoltiamo uno di questi versetti. Uno solo è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. L'unità di Dio e del Figlio Gesù Cristo è una sola, è quell'unità di Dio che è l'amore, e tutto in esso è accolto e unificato, quell'amore che la condizione umana non conosce più, ma che è chiamata a riconoscere, proprio nel dono che Dio fa di se stesso e del suo essere uno attraverso il Figlio. Ed ecco la parola del Vangelo, tratta dal Vangelo secondo Luca, capitolo 16, da versetto 1 a 13. Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. E la parabola ci descrive dunque il modo in cui l'uomo, l'amministratore disonesto, si comporta quando la sua disonestà viene alla luce, agli occhi del padrone. Leggiamo infatti il seguito. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Prevedendo dunque di perdere tutto e di non potersela cavare da solo, ecco che escogita uno stratagemma. Finché ha ancora in mano il potere di gestire i beni del padrone, usa questo potere per alleggerire i debiti degli altri e fa questo per renderseli amici, sapendo che presto avrà bisogno del loro aiuto per sopravvivere. Questo esempio potrebbe anche stupirci, per non dire anche un po' scandalizzarci, ma come può Gesù esprimere apprezzamento per una carità interessata? Infatti, cosa dice Gesù? Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Il senso della parabola è un altro, ed è espresso con la parola, proprio questa parola, ricchezza disonesta. Per quanto la nostra intenzione di beneficare il prossimo possa apparirci senza calcolo da parte nostra, in realtà il bene che noi facciamo, ammesso che lo facciamo, è sempre frutto di una ricchezza che non ci appartiene. Non ci appartiene quello che noi possediamo. Ci è dato, ci è affidato, non ci appartiene. E quindi una ricchezza disonesta? E come usare questa ricchezza disonesta? Ed ecco, proseguiamo nell'ascolto ancora. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Che cosa può essere questa fedeltà nella ricchezza disonesta? E che cosa sono le cose di poco conto? ritorna ancora l'esempio dell'amministratore disonesto. Lui è debitore di tanto al suo padrone, per non dire che deve rendergli conto di tutto ciò che gli è stato affidato. Eppure, nella sua disonestà, è attento ai piccoli debiti degli altri, che cerca di alleviare con piccoli sconti. E lo fa, certo, per avere poi la loro gratitudine quando sarà sul lastrico, ma intanto, così facendo, dimostra di comprendere il bisogno altrui a partire dal proprio bisogno. E certo, la sua ricchezza disonesta durerà per lui solo il tempo necessario a essere ridotto a non usufruire più di nulla. Le parole di Gesù sono provocatorie perché sembrano mettere sullo stesso piano la ricchezza disonesta, che è temporanea, e quella vera, che è per sempre. La prima è quella che ci è affidata nel mondo, la seconda è quella che riceveremo nel regno. Essere fedeli alla responsabilità di ciò che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a condividere, non a usare per un profitto personale, proprio questo essere fedeli ci predispone alla fedeltà verso quella ricchezza vera, che è la piena comunione con la vita di Dio. Allora, conosciamo e conosceremo la vera gratuità dell'amore, nella misura in cui avremo condiviso nel mondo quello che ci è stato affidato, conoscendo la nostra precarietà e alleviando quella degli altri, come accade quando ci siamo resi veramente consapevoli di aver bisogno dell'accoglienza dei fratelli. Da questa consapevolezza nasce anche la radice della condivisione della condizione umana come una condizione fraterna.